Per comprendere un testo bisogna sempre guardare un po' la cornice letteraria, cercare di capire dove è inserito questo testo e soprattutto quello che viene prima. Perché è fondamentale riconoscere che questo testo è inserito in quei circa quattro capitoli in cui Matteo fa un intermezzo narrativo tra i grandi discorsi e quindi ovviamente sembra voler mettere quasi in pratica quello che è stato il discorso, dare una prova visiva, dare una prova esperienziale. In questo caso il capitolo 14 è abbastanza intenso, perché inizia con il famoso discorso di Giovanni Battista e Erode. Erode che non lo sopporta più, ma più che altro, più che Erode, la coinquilina, la sua concubina che non la sopporta più perché come una mosca Giovanni Battista continua a dire che non è lecito quella moglie che lui, quella moglie tra virgolette, che ha di fianco perché in realtà è la moglie di suo fratello. Finché effettivamente questa testimonianza della verità viene messa a tacere, col famoso banchetto in cui la figlia Salomè balla e viene chiesta la testa di Giovanni Battista. E quindi quel primo episodio testimonia una testimonianza di verità fino al martirio, fino al dono della vita. Proseguendo, beh, arriva la notizia a Gesù che chiaramente si ritira un attimino perché in primo caso comunque era un familiare, era il cugino e quindi chiaramente è bello vedere anche nel Vangelo sottolineare questo aspetto umano della elaborazione del lutto. C'è bisogno un attimo di ritirarsi in disparte, ma anche l'elaborare il fatto che ora la missione passa in mano alla missione pubblica di Gesù. C'è proprio questo salto con la morte di Giovanni Battista, precursore che ha aperto la strada, ora ecco che la parola, il verbo di Dio, entra in funzione. Inizia la sua missione pubblica e inizia con questo gesto poi della moltiplicazione dei pani e dei pesci, in cui si dimostra invece un segno profondo della cura e della provvidenza di Dio. Il fatto che Dio ha compassione per il suo popolo, perché questo miracolo in tutti gli evangelisti nasce sempre da quella compassione di un Gesù che guarda il popolo e sente il suo bisogno, sente la necessità di farsi prossimo a questo popolo e dimostrare il fatto che Dio dà il cibo, il fatto che Dio conduce il suo popolo, il fatto che ascolta le preghiere del popolo e cerca, in modo ovviamente non come lo pensiamo noi, ma nel suo modo particolare, di portarvi rimedio. Ecco che entrambi questi due episodi fanno un po' da cardine per introdurci a quello che è il testo di oggi, di questa tempesta e la barca in mezzo al mare che viene un po' distrutta e resa un po' difficoltosa nella sua attraversata da questa tempesta che sappiamo a livello fisico era normale che ci fosse in quel lago di Genesaret per la conformazione che ha la geografia di quel posto, era facile che correnti d'aria calda e correnti d'aria fredda si incentrassero in mezzo al lago e improvvisamente dessero luogo a queste tempeste. Tanto che ovviamente poi nel linguaggio biblico, quando si parla del mare, perché alla fine il lago veniva chiamato mare anche quello, facevano tutto insieme perché l'ebraico non ha molte parole per definire lo specchio d'acqua, ma ne ha una, il mare, punto. Ovviamente si è sempre visto il mare come la sede del pericolo, la sede anche del pericolo di morte, dell'abisso. Non a caso i salmi quando parlano dell'abisso fanno sempre una metafora che sembra richiamare il soffocamento e l'affogamento. Sto andando a fondo, ho bisogno di qualcuno che mi tiri fuori. Quindi indica un po' il pericolo, la prova, il mare. Ed ecco che questi due eventi davanti a questo iniziano innanzitutto a indicare l'eventualità della persecuzione che può toccare il testimone di Cristo che annuncia la verità e quindi il santo timore che ci può essere davanti, che è umana, quella paura del pericolo, del fatto che ci sia una persecuzione, del fatto che si possa arrivare a donare la vita. E noi perché siamo lontani dalle persecuzioni di Diocleziano, ma immaginiamoci essere cristiani in quel periodo. C'è chi non ce l'ha fatta, ci sono i lapsi. Che quelli che hanno fatto il finto libello sacrificale a dire no, no, io l'imperatore ho sacrificato, in realtà non era vero, ma corrompevano, in modo tale che avessero salva la vita. E che nel dopo persecuzione hanno creato gravi problemi perché poi c'era una fronda interna alla Chiesa che non voleva più riammetterli questi lapsi, proprio perché dicevano hanno abbandonato la fede e sono apostati. Ma c'era anche una bella frangia che diceva, beh, però effettivamente la debolezza è umana, ci può essere. E Gesù, come ha perdonato più volte, ha dato una nuova possibilità a ogni peccatore che ha trovato sulla strada, anche per loro ci deve essere. E quindi notiamo come nella storia poi questa paura, davanti anche a quella che è la fine di Giovanni Battista, che ha toccato Gesù, ma attraverso Gesù ha toccato anche la comunità, perché il fatto che venga scritto nel Vangelo vuol dire che è un evento che ha segnato profondamente, ha scosso la comunità. E quindi chiaramente viene messa un po' come il è umano che ci possa essere, un po' di turbamento e un po' di titubo davanti a questa, a questo evento e davanti a questa eventualità. Ma dall'altro lato però, ecco che con la moltiplicazione dei pani abbiamo il fatto che Dio è sommo bene e quindi conosce i bisogni dei suoi figli e si mostra vicino, quindi c'è una certezza, c'è il timore, c'è la paura di quell'incognita della persecuzione, ma dall'altro lato c'è anche una sicurezza di un Dio che non abbandona, un Dio che rimane vicino ai suoi figli. E così ci introduce in quella che è la vicenda della barca che viene costretta in mezzo al mare. E qui sembra un po' una cosa strana, il fatto che Gesù costringa di andare in mezzo al mare, costringere nella barca. Perché se vediamo nel Vangelo di Matteo, quasi mai Gesù costringe, anche il giovane ricco. Se vuoi essere perfetto, vai e vendi tutto quello che hai. Il giovane ricco fa dietro front perché aveva troppi beni, Gesù si rattrista ma non lo obbliga. Allora come la consideriamo, come cerchiamo di conciliarla questa costrizione? Beh, possiamo vederla un po' come l'esigenza che il battesimo provoca nell'anima e nel cuore del credente, che è quello di annunciare il Vangelo. Loro stanno andando verso la terra di Genesaret. Infatti poi ci sarà tutto quello lì dell'indemoniato che si percuote con le pietre subito dopo, e che è in terra pagana, una terra in cui un israelita mai dovrebbe mettere piede, non avrebbe mai dovuto mettere piede. Eppure sembra voler indicare il Vangelo questa necessità di aprirsi a coloro che aspettano l'annuncio del Vangelo e quindi non poter fare a meno di annunciare la gioia della salvezza, non poter fare a meno di testimoniare il nome di Cristo, è una necessità impellente. Infatti, tanto che, va bene, sappiamo che il soggetto è Gesù, però il versetto 22 inizia dicendo subito dopo ordinò, costrinse i discepoli senza soggetto. Come per dire proprio il Vangelo, la buona notizia, la buona novella che costringe ad andare in missione. Questo però, davanti a questa costrizione alla barca che viene messa nel mare, significa che a volte si cammina nell'incognita di quello che sarà. Tanto che la prima rappresentazione è il fatto che come la barca entra nel mare, entra nel lago di Genesaret, cade la notte. E quindi dice questa notte può essere un po' quell'incognita, non vedo che cosa c'è dopo, navigo passo a passo, navigo a vista. E quindi ovviamente mi affido a quello che verrà dopo. Dall'altro lato c'è il venir meno delle certezze, dei legami sicuri, perché testimoniare il nome di Cristo vuol dire che non si ha più dove posare il capo. Come dice, le volpi hanno la loro tana, ma il figlio dell'uomo non ce l'ha, questo privilegio di avere un posto dove posare il capo. Ovvero si diventa quasi stranieri per sempre, non c'è più possibilità di tornare indietro, anche perché sempre nel Vangelo di Matteo dice guai a chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro. Perché alla fine trova la sua rovina. Ed ecco che questo può essere rappresentato da quella riva, che viene sottolineata da Matteo, oramai era distante molte miglia, come per dire oramai la terraferma non si tocca più. E quindi c'è anche un po' quell'angoscia di dire adesso siamo in mezzo e si va avanti. E infine c'è quello sperimentare l'abbandono. È la testimonianza di Cristo a volte, e Gesù stesso lo sottolinea, può portare all'essere odiato da tutti, come Giovanni Battista, a dire guardate che lui non era una canna sbattuta dal vento, eppure però guardate che fine ha fatto, perché così può essere del testimone di Cristo, perché il mondo ha odiato me prima di voi. Quindi ha detto se ha odiato me e voi testimoniate il mio nome, chiaramente è quasi matematico che odierà anche voi, perché la parola del Vangelo provoca. E il mondo, lo sentiremo domenica in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, ha preferito le tenebre perché è più comodo, è più tranquillo, non si vedono le opere, non sono riprovate, arriva questo con la luce e mi dà leggermente fastidio, perché così mi devi obbligare alla conversione, perché mi vedo come sono e mi devo muovere, devo camminare, invece io preferisco star seduto. E questo è un po' anche il problema di Erode. Giovanni Battista viene fatto fuori perché non vuole alzarsi, non vuole mettersi in cammino, non vuole trasformare il suo cuore. E questo può essere rappresentato da quel vento contrario che soffia, sbatte contro la barca e che dobbiamo farcene un'abitudine, perché ce l'avremo sempre. Come testimoni di Cristo, il vento contrario non ci mancherà mai. Come si parla del nome di Cristo, come si dice Gesù Cristo, il vento contrario arriva, perché il nemico gli dà fastidio questo nome, perché sa che è la sua rovina. Quante volte nel Vangelo di Marco dice: cosa sei venuto a fare? Sei venuto a rovinarci. Perché quel nome è la sua sconfitta. Ecco allora che queste tre dimensioni possono sfociare un po' in un disagio, in uno scoraggiamento, in un sentimento umano che è proprio quello della paura e che caratterizza i discepoli in questo episodio. Sono sconvolti dalla paura, tanto che non riconoscono manco più Gesù che ce l'hanno davanti. Non riconoscono più niente. Faticano ovviamente anche a farsi un po' dei punti cardinali, un po' di coordinate in mezzo al loro percorso di fede, perché sappiamo che a parte l'aspetto fisico del mare, l'ambiente fisico del mare, c'è anche un ambiente fisico del cuore, c'è un ambiente più spirituale del cuore. E che pure il cuore, tanto che si usa quel verbo per indicare la paura, il tarassesto, che indica proprio quel turbamento come le onde del mare che non mi lasciano tregua e che continuano a portarmi in una situazione di disagio, di trauma, di difficoltà, che anche se c'ho Gesù Cristo che mi parla di fianco, in carne ed ossa qua davanti, non lo ascolto, perché c'ho così tanto queste onde del mare nelle orecchie e nel cuore che non mi permette di riconoscerlo. Comprendiamo allora anche Maria Maddalena e tutti gli altri, che gli appare Gesù nel giardino e sta donna non lo riconosce, anzi pensa che sia il giardiniere e lo rimprovera pure, perché dice: se hai tolto via il corpo del Signore, riportamelo, dimmi dov'è che me lo vado a riprendere. Che per quanto sia risorto, ma la faccia quella è, possiamo dire, insomma, l'aspetto fisico sempre quello è, tanto che poi dirà: Rabbuni, maestro mio, quindi lo riconosci allora, agli stessi lineamenti. È proprio questa paura che a volte non ci fa più vedere i segni della presenza di Dio nella nostra vita, ci fa diventare come degli atei, ci fa diventare increduli, ma non perché lo siamo, perché alla fine la fede c'è, ma viene nascosta, viene sotterrata da questo tremendo cemento che è la paura. Allora ecco che davanti a questo sentimento che genera un blocco, che non permette di proseguire oltre, che allontana quasi come una repulsione, un fa venire meno le forze fisiche e spirituali e che portano al rischio di arrendersi al male, perché dice: beh, tanto sei più forte, alzo le mani, che così almeno magari sono più tranquillo, non ho più battaglie da affrontare, non ho più combattimenti spirituali, visto che non mi lascia scampo. Gesù vuole portarci due profonde indicazioni davanti a questo, per non soccombere a quel sentimento della paura, e che sarà anche quello che contraddistingue e definisce la preghiera in questo Vangelo, che è quello di uno slancio intraprendente. E userò alla fine poi della meditazione una metafora che può richiamare quello che deve essere il nostro stile di preghiera, il nostro stile di fede. Allora, quali sono le indicazioni che Gesù dà in questo testo? Innanzitutto il coltivare uno spirito di preghiera come dialogo profondo con Dio, che è una delle cose che abbiamo visto più volte in questi testi, perché alla fine la Bibbia lì, va sempre a parare lì. Alla fine si vede come c'è un'unità tra Antico e Nuovo Testamento, perché alla fine c'è una linearità nei suoi temi e nei suoi richiami, che Gesù non fa nient'altro che richiamare quello che già i profeti hanno detto, quello che Dio già nella sua legge ha detto, cerca di riportarci sempre a quell'originale parola di salvezza. E in questo coltivare uno spirito di preghiera, e beh, testimone Gesù in quel ritirarsi sull'alto monte. Perché quando c'è una tempesta nel cuore è inutile prendere decisioni, non ci capiamo niente, non vediamo, tanto che, come testimoniano, manco riconoscono il loro maestro, manco riconoscono il Signore, tanto vale tenersi tranquilli, non mettersi nelle decisioni. E questo è anche un suggerimento che dà Ignazio negli esercizi spirituali: quando c'è il momento di desolazione, lascia perdere, non metterti a fare decisioni, perché sbagli sicuramente. Magari ti va bene quell'1%, ma il 99% rimani bruciato dalla tua decisione. E fa esattamente anche Ignazio negli esercizi, richiama questo atteggiamento di Gesù, il fatto che lui si ritira in un luogo sopraelevato, quindi si toglie dal caos, perché è la prima cosa che va fatta, togliersi dalla tempesta, mettersi in un luogo dove possiamo esercitare un distacco da quel caos quotidiano, dove possiamo avere il silenzio, dove possiamo concentrarci ed evitare la confusione e il turbamento, e da lì lasciare che il cuore possa trovare, possa fare il suo discernimento, possa valutare le varie decisioni. Come dice Ignazio, mettere sul tavolo tutte le varie possibilità e vedere come affrontare questa situazione. E quello viene fatto proprio in questo dialogo con Dio. Perché questo stare con Dio innanzitutto fornisce la rotta per orientare in modo corretto il viaggio. Perché quando non so dove andare, meglio chiederlo a Dio che la strada la conosce. Ma dall'altro lato è necessario questo rapporto con Dio per ritrovare la benzina della fortezza. Perché quando stiamo più ci abbandoniamo nella preghiera, più stiamo alla presenza di Dio, più ci leghiamo, diciamo, ci aggrappiamo a quella presenza, e più ci sentiamo forti. Alla fine usciamo che abbiamo una bella corazza. La seconda indicazione che ci dà questo Vangelo è quello di saper maturare una fede antisismica, possiamo dire, perché il sismos è molte volte il termine che Matteo usa per indicare queste tempeste, perché il sisma è quello essere sbattuti dalle onde telluriche, che ovviamente fa perdere i cardini, i punti cardinali, perché quando c'è un terremoto uno non sa più dove uscire dalla casa, perché vede solo le mura che tremano e c'è solo il terrore che ti cada in testa al tetto a un certo momento. Ma dall'altro lato c'è anche quello essere sballottati, perché le onde o sono in orizzontale o sono in verticale, ma sballottano. E quindi ecco che Gesù dice, in questa vicenda in mezzo al mare, dà questi due inviti: abbi coraggio innanzitutto, e questo ce lo dice continuamente, in quel non avere paura, io sono con te. I discepoli gridano, e Gesù come si fa riconoscere? Attraverso i due espedienti della scrittura. Perché dice, siccome questi qua non hanno capito che sono io, siccome questi qua posso dirgli quello che voglio, tanto non capiranno, usiamoli due termini che possono conoscere. Io sono, che è il tetragramma, il nome di Dio, e che indica l'intimità di Dio, e la seconda, quella rassicurazione profetica. Quando vengono inviati in missione, visto che abbiamo detto che questo essere costretti nella barca e l'esigenza di testimoniare il nome di Cristo e il Vangelo ad altri, quella rassicurazione profetica ci dà quel non temere, io non ti abbandono in mezzo ai flutti del mare. Voi pensavate che io vi ho mandati ad annunciare il mio nome e poi vi ho mandato lo sbaraglio, invece vedete che sul mare ci sono pure io, sto camminando verso di voi, avete gridato, sono arrivato. E secondo invita anche il non dubitare. E qui abbiamo di mezzo la figura di Pietro, che è centrale in Matteo, perché la figura di Pietro molte volte all'interno delle vicende funge un po' da portavoce di quella che è la comunità dei fedeli, di quella che è la Chiesa, è la pietra su cui si fonda la Chiesa di Cristo. E qui Pietro indica che nel momento in cui lui tiene fissi gli occhi su Gesù, perché lo mette alla prova come facciamo anche noi, di dire se sei tu, se veramente tu sei con me, allora dimmi che posso camminare sulle acque. E lo farà finché tiene fissi gli occhi in Gesù e finché il cuore cammina vicino a lui. Come per dire che finché rimaniamo aggrappati a Gesù e finché ci richiamiamo a lui, niente ci può colpire e danneggiare. Possiamo camminare su quel pericolo di morte che è il mare. Quando affoga Pietro, quando sente il vento che è più forte e si distrae, perché si lascia spaventare da quel vento, non riconoscendo, se usiamo i termini del Vangelo di oggi, l'uomo forte e l'uomo più forte. Oggi si parlava di Satano come uomo forte, ma poi dice arriva un altro più forte di lui, che è il Cristo Gesù. E quindi il segno di consolazione è di dire, mo arrivo io e vediamo di chi è la casa in certo momento, perché se lasci entrare Gesù dalla porta, quello che si crede forte, che confidava nelle sue armi, le prende di quelle mazzate da far paura e viene rimandato dove deve essere rimandato, a casa sua, giù negli inferi, bello spedito fuori, incatenato. E quindi ecco che da questo lato Pietro invece si dimentica di quel più forte e rimane sul forte e va giù. Però ecco che ancora nell'abisso, ecco, ci dà una testimonianza, dai Pietro ogni tanto dobbiamo spezzare una lancia anche in suo favore, perché è vero che fa tanti disastri Pietro nella sua testimonianza di fede, ma ogni tanto ci vede giusto, grida Signore salvami. si riaggrappa di nuovo a quella roccia e immediatamente, qui Matteo sottolinea quel subito, che più volte è un avverbio che usa tantissimo per indicare l'azione di Cristo e l'azione di Dio nel suo Vangelo, subito l'immediatezza, la sollecitudine di quella mano che afferra e lo tira fuori. Ti sei rivolto a me, ti ho fatto vedere ancora di più che tu stavi andando nell'abisso e io ti ho tirato fuori. Un bel segno veramente di misericordia di Dio, di sollecitudine, della sua paternità. E qui ci indica, ecco, come spesso il dolore, la sofferenza e la prova sono così forti che ci fanno perdere di vista la presenza di Dio e ci mandano in confusione, ci fanno sentire abbandonati. E il grido di Pietro è anche questo, il grido di colui che si sente abbandonato da Dio, colui che si sente oramai in sbaraglio, si sente in mezzo ai flutti, oramai sconfitto dai flutti, e si dimentica invece che la mano di Dio è lì che lo sta, è lì sempre aggrappata, lo sta tenendo da sempre. Che cosa dice Gesù a Pietro, uomo di poca fede? E che bisogna capire bene questo termine del poca fede, perché nel greco si dice oligopistos, che vorrebbe dire non che manca di fede, ma una fede immatura, come se fosse quella di un bambino che ancora ingenua da un lato, che ancora non comprende e magari sì, un po' si affida, un po' no, un po' volubile, ma anche il fatto che ancora non è arrivato a un radicamento tale, ha bisogno ancora di stare alla scuola di Cristo, ha bisogno ancora di imparare ad affidarsi ogni giorno. E quell'evento dell'essere afferrato da Cristo in mezzo al mare e salvato dall'affogamento diventa un po' un esempio educativo, di dire ecco, vedi Pietro che tu che avevi questa fede un po' vacillante, non eri tanto sicuro se ero io, non eri tanto sicuro che io ti avessi preso, non eri sicuro che potevi camminare, adesso io ti ho fatto vedere che la mia presenza ti salva. Tu mi hai chiesto se, Signore, salvami, io ti ho salvato. Ecco che con questo piano piano la tua fede matura. E così sono anche quei tanti gesti, quei tanti eventi, quei tanti segnali che Dio manda nella nostra vita e che pian piano ci radicano in questa fiducia. La preghiera ci aiuta e parlavo della preghiera proprio come slancio. Perché Pietro si deve slanciare per andare verso Cristo camminando su questo mare, si deve slanciare, uscire dalla barca e correre in mezzo al pericolo, diciamo che è un po' intraprendente in mezzo a questo mare, si lancia non sapendo quello che avverrà. E quindi la preghiera diventa un po' questo slancio necessario per saltare il cerchio di fuoco della prova, come il circo. Quando c'è il cerchio di fuoco, ci sono le belve lì, i leoni, le tigri, che c'è la frusta, anche lì dal colpo e questo salta. La preghiera può essere un po' quella frusta ogni tanto che ci dà lo slancio per poter saltare, perché a volte noi siamo un po' come Pietro e i discepoli, sempre un po' in disparte. Il Signore ci dice buttati che è morbido e noi diciamo sì però Signore sei sicuro che è morbido, però parliamo un attimo del materasso che hai messo sotto. Cioè, che marca è? Perché poi gli chiediamo che marca è questo materasso.
Arrivano le razionalizzazioni.
Eh sì, per essere sicuri che questo materasso sia morbido. Il Signore continuamente dice, senti, dico che è morbido, te l'ho messo io sto materasso, perché non ti butti? Ecco che la preghiera ci aiuta un po' ad avere questo slancio necessario. Perché innanzitutto ci porta a scrutare, come la sentinella, a saper vedere lontano. E per vedere lontano c'è bisogno di coltivare questa relazione. Perché in questa costante maturazione di questa fede piccola, perché alla fine l'oligopisto vuol dire la fede piccola, più cresce, più si consolida e più si progredisce, gli occhi possono vedere più lontano, la diotria aumenta, la diotria spirituale, più ci si aggrappa e più si confida in Dio. E che cosa succede alla fine del Vangelo? Nel momento in cui si consolida la fede, salirono nella barca, il vento cessò. Come per dire, una volta che ho riconosciuto Cristo, mi sono riaggrappato, oramai sono stretto a Lui, ho gli occhi fissi su di Lui, non c'è più niente che mi può spaventare, il timone ce l'ha in mano Lui, la mia vita ce l'ha in mano Lui, tutto può andare bene. Ricordando quelle belle parole di Rosmini sul letto di morte, che Manzoni disperato, più volte ripetevo queste parole perché sono molto belle, che gli dice cosa faremo padre, beh gli dice adorare, tacere e godere, e poi dice poi io sto bene, sono nelle mani di Dio, quindi meglio di così, dice, meglio di così altro che. E quindi ecco allora avere sempre quegli occhi focalizzati sul Cristo ci distolgono, ecco ci tolgono dalle opere del male, non ci fanno più avere paura. E qui c'è un'altra bella metafora conclusiva di Benedetto XVI in una catechesi fatte nel periodo di Quaresima, mi pare nel 2013, se non sbaglio, in cui paragonava appunto le ombre, come le tenebre, che ci sono anche nel nostro cuore, i peccati, e il sole, perché il sole di giustizia nella Bibbia è sempre il Signore Gesù e Dio Padre. E lui diceva, beh, ovviamente il sole per il cammino di conversione serve, perché il senso del peccato nasce perché tocchiamo la giustizia di Dio e toccando la giustizia di Dio ci sentiamo in svantaggio, ci sentiamo lontani, ci sentiamo di non corrispondere e quindi il sole proietta l'ombra e quindi quello ci spinge alla conversione. Ma poi lui dice, se... Normalmente la tentazione sempre ci attrae, perché è chiaro che deve essere attraente, se no non farebbe il suo lavoro, non sarebbe neanche tentazione in questo caso. Però dice, molte volte abbiamo molta paura del demonio, tanto che la nostra fede è incentrata lì, sulla paura di sto demonio che sembra che adesso è sempre lì, che come un leone ruggente, dice Pietro, va in cerca di divorare. E Benedetto XVI dice, sì, è così, è vero, e bisogna prenderne atto che il demonio è tentatore, ingannatore, astuto, tutto quello che vogliamo. Certo, però se mettiamo una fede incentrata su quello, è chiaro che andiamo in giro come dei terrorizzati perenni. Lui dice, incentriamoci sul sole. E quando c'è il sole, tutto prende luce. E quindi non fa più paura. Dice, il leone ruggente che va in giro cercando chi divorare, come quello là che era uscito, dov'è che era in quel posto, là vicino a Roma, non fa più paura. Perché alla fine notiamo come il Signore gli ha già strappato le fauci. I denti glieli ha tolti, non può mordere. Ecco allora che crescendo in questa confidenza possiamo maturare anche in questa fiducia. E chiediamo allora la benedizione. Ecco allora, concludiamo con una preghiera, una benedizione, sapendo che ecco, non dobbiamo spaventarci, ecco, davanti a quelle che sono le avversità, considerando quella che è la vera pace in Cristo, la vera pace che solo Dio dà, che non è tanto una tranquillità da tutto. Ma è quella speranza che ci fa andare avanti, ci tiene forti, saldi nella speranza. Sappiamo che Padre Pio, quando arrivavano i penitenti, dice: Padre, noi cerchiamo la pace, ci dia la pace. E dice: A me me lo domandate la pace. E te non ho mai avuto un secondo di pace in tutta la mia vita. E da me venite a domandare la pace. Dice. E quindi, giustamente, come per dire, lui però era nella pace, perché tutto sommato lui era in rapporto con Dio. E quindi diceva: Bene, l'altro un po' mi pizzica, però lasciamolo fare, tanto. Comunque non può prevalere, anzi lui di battaglie ne ha fatte poi con lo spirito del male non pochi e quindi ci dà veramente l'esempio e ci dice anche a chi rivolgerci, che è Maria sempre, la donna a cui rivolgersi perché è l'unico nome in cui, e gli esorcisti lo dicono, non vengono mai pronunciati male dal demonio perché dice no, lui me l'ha impedito di pronunciare bestemmie contro il nome di Maria e poi c'è cioè, lasciate stare quella donna che a me quella donna lì non mi va. Dice, no, la prima cosa che dice è perché quella lì non si capisce come ha fatto una a dire così di sì a Dio che non è neanche una divinità, una donna, quindi umana, ad aver dato questa grande disponibilità e mi ha pure schiacciato la testa. E quindi ce l'ha a morte. Quindi dicevano, se proprio si vuole sconfiggere il male, basta arrivare dalla parte di Maria e di sicuro le prende, perché la madre dalla madre le prende sicuro il serpente, quindi non c'è problema. E quindi ci vogliamo rivolgere a lei dicendo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.